Oh, bene, abbiamo al telefono Anna Cristina Vargas, che è una antropologa torinese di origine colombiana, con la quale intendiamo parlare dell'altro paese, di uno dei tanti paesi sudamericani che in questo periodo sono scesi in piazza, la Colombia. Dopo, non è forse tanto vero questo, ma magari lo specifichiamo meglio più avanti. Dopo Ecuador, Bolivia, Cile in particolare, sono scesi in piazza anche i colombiani, facendo delle precise richieste. E oltretutto, quello che veramente è una cosa abbastanza incredibile per il paese, non recedono, non stanno recedendo di fronte a questa, anche alla repressione feroce che c'è stata, c'è anche stato un morto. E quindi ci è sembrato interessante andare a cercare di capire cosa c'è dietro, mentre per altri casi, in Ecuador lo sappiamo, in Bolivia lo sappiamo che cosa è successo, Correa, Morelos, in Cile, forse il paese di cui si è parlato maggiormente, probabilmente per la Colombia le cause che hanno mosso la cittadinanza a scendere in piazza sono diverse. Ecco, volevamo capire un pochino meglio quali possono essere queste differenze con gli altri paesi. Ci senti, Cristina?
Sì, eccomi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, io direi che innanzitutto si tratta di una situazione che in Colombia non si verificava da molti anni e che in qualche misura rappresenta veramente un segno di una svolta che si sta verificando nei movimenti sociali, nell'opinione pubblica e nel contesto nazionale, che a mio avviso è resa possibile anche dal fatto che c'è diciamo così, una presa di coscienza dell'importanza dei movimenti sociali, dei movimenti popolari nel rivendicare diritti. Diritti che all'inizio, il 21 novembre, ecco, lo sciopero, questo vale la pena ricordarlo, inizia il 21 novembre, era stato convocato innanzitutto dai sindacati, la Centrale Unitaria dei Lavoratori, CUT, Centrale Unitaria dei Trabajadores, ma anche da molti movimenti sociali, movimenti studenteschi, movimenti indigeni, che si sono lentamente aggregati diciamo, questa grande iniziativa. E molto importante questo perché si tratta di un movimento sociale vero e proprio, quindi non motivato, diciamo così, che non ha origine in, diciamo, spinte politiche o quantomeno partitiche, ma che ha proprio una spinta sociale legata in particolare a quello che in Colombia, qua uso un po' il gergo di questi giorni, è stato definito il paquetazo. Paquetazo vuol dire, come dire, un blocco di riforme che il governo di Iván Duque aveva in agenda come diciamo così, appuntamenti da far approvare, riforme legislative, normative da far approvare nel corso di questo mese, del mese di novembre. Quindi tutto comincia, diciamo, già diciamo nel mese di ottobre, quando si comincia a sapere, quando viene fuori tutta una serie di questioni importanti che erano in agenda, in discussione in Parlamento. E questo gruppo, che ha avuto un po' la leadership nella convocazione dello sciopero nazionale e successivamente nelle manifestazioni e mobilizzazioni popolari che proseguono dopo il 21 e che anche per oggi erano state convocate e si sono tenute durante il giorno, hanno identificato 10 punti fondamentali, di cui devo dire qua in Europa si è parlato in modo molto generale, no? Perché sono anche cose molto contingenti legate alla situazione specifica della
Anzi, non se
Colombia.
n'è quasi parlato.
E infatti, però forse vale la pena, ecco,
Sì,
per
decisamente.
capire un po' il contesto, ecco, direi che tra l'altro alcune preoccupazioni non sono dissimili a quelle effettivamente che ci sono in altri paesi latinoamericani. Il primo è una riforma delle normative che regolano, che disciplinano il mercato del lavoro, cioè i rapporti lavorativi, che in qualche modo vanno a ledere radicalmente la stabilità dei lavoratori, pochi, che che hanno un contratto vero e proprio di lavoro. La Colombia, ricordiamo, è un paese dalle profondissime disuguaglianze sociali, con tassi di disoccupazione elevati, e dove peraltro questi tassi vengono un po' artificialmente mantenuti, diciamo statisticamente, in un range di accettabilità, considerando lavoro anche forme molto precarie di occupazione, che non hanno forme contrattuali o che sono semplicemente, diciamo così, lavori a chiamata o a ore. Questa riforma andava a peggiorare ulteriormente questa situazione, creando per esempio una situazione differenziale molto molto grave per i giovani, rispetto ai quali per esempio la riforma apriva alla possibilità di ridurre quello che è il salario minimo di un 25%, che teniamo conto di nuovo delle differenze fra l'Europa e la Colombia. Tenete conto che uno stipendio minimo in Colombia è di 250-280 euro al mese, e la Colombia è un paese dove i costi di vita non si possono considerare bassissimi, no? Quindi è veramente una quantità di soldi che è molto molto bassa. Se ridotto ulteriormente voleva dire proprio far precipitare nella miseria o comunque nell'impossibilità di sussistere autonomamente tutta una fetta importante della popolazione. Inoltre questa misura di avere un minimo sindacale di stipendio era stata messa in discussione dal governo, cosa ancora più grave perché di nuovo in un paese dove tutto è privatizzato, allora diciamo che la sorte del lavoratore rimaneva completamente in mano al datore di lavoro privato, senza neanche questo paracadute, se vogliamo, questo minimo di protezione che la cifra minima dello stipendio poteva rappresentare. A questo si aggiunge un tema molto grave, che è quello della riforma pensionistica, e soprattutto all'interno di questa riforma, soprattutto la privatizzazione di tutto il sistema pensionistico colombiano. Già una parte di questo sistema è privatizzato, ma rimaneva comunque una parte gestita con fondi pubblici e a carico dello Stato, una percentuale non maggioritaria ma comunque significativa, che garantiva una fetta di lavoratori la possibilità non di depositare i loro soldi presso un fondo privato che li avrebbe gestiti, ma di avere una gestione pubblica del proprio contributo pensionistico. Questo invece si voleva abolire, si voleva andare verso un sistema 100% privatizzato, anzi si vuole perché non è che ancora si è risolto niente, penalizzando così soprattutto le fasce di popolazione più basse, perché di nuovo il problema in Colombia non è la povertà in senso assoluto, e la disuguaglianza, cioè in Colombia abbiamo classi sociali elevate che hanno stipendi e tenori di vita, minoritarie naturalmente, però un tenore di vita pari a quello dell'Europa, e invece un'ampia fetta della popolazione che ha condizioni di vita invece di povertà anche molto estreme.
Ecco, questo sembra avvicinare un po' la protesta colombiana a quella cilena. Cioè...
Esatto, sì, e questo terzo punto anche, perché un'altra delle misure che si voleva approvare o che si vuole approvare e che in parte pare che le voci dicono che, si sono già approvate durante le manifestazioni delle cose legate a questo holding finanziario che si vuole creare, che è praticamente una privatizzazione di tutte le imprese che avevano un parziale controllo dello Stato e che gestivano servizi di interesse pubblica, per esempio banche come Bancolombia, per esempio Ecopetrol, che è l'impresa petrolifera nazionale che aveva capitali misti statali ed esteri, le imprese che gestiscono la luce, che gestiscono i servizi di primo interesse, eccetera, e tutte queste imprese dove lo Stato aveva quantomeno una partecipazione, in questa misura si volevano far diventare 100% private, con tutto ciò che comporta la privatizzazione dei servizi di prima necessità, dall'acqua, la luce, il gas, le pensioni, e per esempio una cosa che ha fatto, che ha smosso moltissimo le acque nel campo universitario, gli enti per il diritto allo studio, in Colombia è uno solo, non è diviso per regioni ma è uno unificato a livello nazionale, che è l'ICETEX, si voleva far diventare un ente completamente privato. Il che vuol dire mettere, come dire, in mani di persone che hanno un interesse economico, questioni che invece riguardano diritti della popolazione, no? Quindi anche con conseguenze molto gravi rispetto alla tutela di questi diritti. E, oltre a questo c'erano ovviamente implicazioni fiscali, perché la riforma aveva ovviamente anche tutto un aspetto legato al fisco, e che sarebbe andato, come dire, a facilitare con lo scopo, diciamo, con lo scopo dichiarato di attivare l'economia nazionale, e quello che si voleva fare era aprire, come dire, delle garanzie, delle possibilità di sgravi fiscali per le imprese multinazionali che avessero voluto investire nel territorio colombiano. E noi sappiamo quanto questo, diciamo, questa apertura va poi a pesare negativamente, a influenzare negativamente quello che è il vivere delle popolazioni, in particolare delle popolazioni interessate a queste multinazionali. Per lo più le cose più eclatanti sono le multinazionali estrattive, dal petrolio al carbone, dal legname, eccetera, a tutta una serie di altre risorse naturali che avrebbero avuto, se vogliamo, anche forti benefici a investire nel territorio colombiano. E infine poi due aspetti, diciamo, meno legati a questa grande riforma fiscale e più legati alla condizione sociopolitica del paese in questo momento storico. E la protesta ha fatto, diciamo così, leva sull'esigenza che il popolo pone al governo di implementare tutte le misure sociali contenute negli accordi, misure sociali che per il momento non sono state attuate, quindi la tutela delle comunità indigene, la tutela dei popoli afrodiscendenti, la tutela delle vittime, la tutela dei desplazados, la ridistribuzione delle terre, tutta una serie di garanzie che erano state previste in seguito anche agli accordi con le FARC, non tanto per le FARC ma per le vittime del conflitto, che invece non sono state assolutamente ancora realizzate. E infine il diritto alla protesta. Questo è un tema che inizialmente è partito un po' in sordina, ma che è diventato uno dei motori principali della protesta dopo la morte di Dylan Cruz, di cui un po' si è parlato anche qua in Italia.
Sì, è l'unico aspetto che è stato trattato dai media, è questa morte terribile, cioè hanno sparato in testa a questo ragazzo.
Esatto, e quindi ecco, è diventato un po' un simbolo, il che è positivo, a patto che si comprenda, come dire, tutto ciò che c'è sotto questa situazione, che è diventata veramente un elemento che porta a ripensare soprattutto il diritto alla protesta, no? Un diritto che in Colombia è stato negato per molti anni, e la presenza di una forza come l'ESMAD, ecco, forse qua vale la pena fare una precisazione, ecco, l'ESMAD è una forza dell'esercito, una divisione speciale dell'esercito, specializzata nel controllo anti-insurrezione, no? contro il controllo nel caso di movimenti sociali, di movimenti politici, di questioni di ordine pubblico, ma specializzato proprio in quell'aspetto lì, che è stata messa in piedi negli anni 90, alla fine, in particolare nel 99, nel contesto però di un paese che era ancora all'interno di un conflitto armato. Ed è una forza quindi che ha una filosofia di controguerriglia sostanzialmente, che usa delle tecniche, delle metodologie, delle armi vere e proprie che sono legate a una situazione di guerra, e che però sono state trasportate senza critiche, senza ripensamenti, senza riformulazioni, in un momento in cui in teoria quantomeno la Colombia transita verso una situazione di post-conflitto.
È interessante questo aspetto, perché avevo letto su un articolo in pari di Al Jazeera, dove si parlava, avevano intervistato un manifestante piuttosto age, che aveva più di 60 anni, che diceva che quando era giovane la popolazione colombiana era troppo impaurita per fare cose di questo tipo, ma bisognava adesso comunque protestare perché le cose non diventassero ancora peggio.
Certo, È proprio così, cioè in Colombia c'è stata una storia lunghissima in realtà di stigmatizzazione della protesta sociale e in pratica noi siamo cresciuti, e qua inserisco anch'io, chiunque sia cresciuto negli anni del conflitto
Anche se non
armato,
hai ancora 60 anni.
no, però diciamo che anch'io diciamo, sono cresciuta negli anni del conflitto, e qual è la retorica con cui noi diciamo così siamo stati educati? La retorica è che se qualcuno viene ucciso, allora è perché è colpevole di aver protestato, cioè come dire, la responsabilità della repressione veniva completamente scaricata sulla vittima. Quindi anche nel contesto, per esempio, di una protesta pacifica, comunque sia, era la persona che si trovava nella condizione di protestare, di sollevare la voce, il colpevole, e veniva stigmatizzato, perché questo è, come dire, una cosa che veniva ripetuta in maniera molto forte e che si è provato a fare, devo dire, anche questa volta. Per fortuna però qua ci vengono anche un po' in soccorso le nuove tecnologie. Ci viene in soccorso il fatto che l'informazione ormai non è più appannaggio, diciamo così, solo dello Stato, no? Ci sono anche canali paralleli, i video che le persone hanno postato hanno mostrato la situazione da angolature molto diverse rispetto a quella che si è voluta raccontare nelle prime versioni, e diciamo le reti, Twitter, piuttosto che Facebook, piuttosto che WhatsApp, insomma, sono state ampiamente usate per diffondere diciamo, visioni di questa protesta molto diverse da quelle che inizialmente sono circolate nei telegiornali e nei canali di comunicazione ufficiali, che volevano criminalizzare la protesta, dire questo è vandalismo, qua si tratta veramente di rivoltosi, si tratta di persone che stanno creando problemi all'ordine pubblico. Allora la repressione, anche quella feroce delle SMAD, è legittima perché rappresenta una difesa della sicurezza dei cittadini che bravi, tra virgolette, che sono a casa e non protestano. Quindi questa prima lettura, che la troviamo ancora, ci sono scorre i media colombiani, trova ancora questa linea qua in alcuni contesti, però è stata anche fortemente ridimensionata dal fatto che sono circolate molte altre immagini, molte altre versioni che hanno costretto un po' a prendere atto della realtà, cioè che si tratta di una protesta nella maggior parte dei casi pacifica e che la repressione è stata in realtà sproporzionata completamente rispetto a quello che poteva essere il livello di tensione che si stava generando nei vari contesti. Quindi ecco, da lì il caso di Dylan rappresenta il picco, se vogliamo, l'estremo, però di un problema che è diffuso e che non si limita a questo caso, e cioè la tendenza a reprimere con mezzi violenti la protesta sociale, a prescindere dalle caratteristiche di questa protesta, usando metodi che sono storicamente stati usati in Colombia fin da decadi, insomma, fin dagli anni 80-90, insomma, del Novecento.
Sì, senza arrivare ai livelli di cileni di repressione che si sono registrati, però Duque è andato, si è adattato a venire se non a patti, comunque a un confronto con la piazza.
Sì, e dunque questo è stato dopo vari giorni,
Sì.
finalmente c'è stato un momento di svolta e c'è stato un incontro fra un gruppo, diciamo così, fra i rappresentanti dei vari gruppi che avevano promosso lo sciopero nazionale e il governo Duque. Ma non si è ancora avviata una vera e propria trattativa, nel senso che questo primo incontro si è concluso senza un consenso fra le parti, senza una strategia, e soprattutto perché i vertici della manifestazione non hanno accettato che in un potenziale tavolo di negoziati si parlasse solo di alcuni aspetti e non globalmente di tutte le richieste, e soprattutto che al tavolo fossero presenti anche rappresentanti dell'industria, del settore privato, insomma, come dire, e loro hanno detto: il nostro negoziato non è con le banche, non è con il Fondo Monetario Internazionale, non è con i rappresentanti delle multinazionali, è con lo Stato colombiano che deve garantire i nostri diritti civili. Quindi diciamo che in questo clima quello che ha fatto il comitato promotore è chiamare a un'ulteriore giornata di sciopero nazionale che si sta svolgendo oggi, e da oggi in poi proseguiranno le manifestazioni fino a data da definirsi. Quindi adesso vediamo, perché in realtà si tratta di una situazione in svolgimento. Oggi in tutte le città ci sono manifestazioni di nuovo, ci sono di nuovo giornate di protesta, ci sono tutta una serie di iniziative popolari. E quando dico oggi intendo mercoledì 27, perché il fuso orario non ci aiuta.
Sì, certo.
E comunque vediamo che cosa succede. Quello che è molto importante secondo me è che per la prima volta si sta creando un senso di potere dell'azione collettiva, un potere che le persone sentivano di aver completamente perso. Nessuno osava uscire a manifestare, prima per timore della repressione statale, ma poi anche per timore di essere etichettato guerrigliero, di essere etichettato come guerrigliero. È come se oggi, ok, diciamo che gli accordi con le FARC permettono di accantonare questa etichetta di guerriglia e dire: io posso protestare in quanto civile e non mi sento, proprio per il fatto di protestare, stigmatizzato perché protesto, no? Quindi si sta, come dire, riprendendo l'idea che è possibile agire politicamente anche attraverso mezzi di contestazione pubblica non violenti. Questo è importantissimo.
Solo che lo stesso accordo con le FARC in fondo è stato largamente disatteso da parte del, soprattutto di Duque, da quando
in tutto e per tutto, anche in alcuni casi con violenza, nel senso che per esempio dopo gli accordi, un tema di cui si è parlato solo in parte qua in Europa, ci sono state delle uccisioni sistematiche di leader sociali in Colombia, delle uccisioni sistematiche di indigeni delle zone che un tempo erano zone di guerra, e delle uccisioni sistematiche di ex combattenti delle FARC. Sì. Quindi questo è in realtà molto grave, perché è tutto un fenomeno che si era già presentato nella storia colombiana, di sterminio dell'altro politico, di sterminio di chi la pensa diversamente, che però viene sempre presentato come episodico, no? È stato un caso, lì è stata una situazione di delinquenza comune, eccetera, eccetera. Quello che non si riconosce è il carattere sistematico di questo tipo di violenza, di questo tipo di violenza di Stato, perché molti documenti vanno nella direzione di dimostrare che si tratta di operazioni che in qualche misura hanno una regia statale anche, no? Quindi sì, la cittadinanza anche questi temi li ha portati nella protesta, sebbene non siano, cioè, come dire, quello che ha fatto scattare lo sciopero è anche questo, ma non solo questo, è il pacchetto fiscale, la parte pensionistica, eccetera. È tutto però un insieme di malcontento, di problemi che ci sono con un governo che in realtà si sta dimostrando veramente, come dire, non solo incapace di gestire il periodo del post-accordo, ma anche incapace di costruire una nuova idea di nazione. Questo sicuramente è il dato concreto, lo scontento della popolazione rispetto al governo di Iván Duque.
Ecco, la chiamata di ottobre veniva più che altro da sindacati, oltretutto in Colombia, avevi ragione a elencare i vari morti che ci sono stati, sono più di 700, mi pare 770 i sindacalisti morti negli ultimi tre anni, uccisi negli ultimi tre anni.
Sono cifre impressionanti.
Sono tantissimi. Però quello che ha dato davvero la stura a tutto quanto è stato anche in questo caso la lotta studentesca, come in Cile, come in Cina, come in Libano. Arrivando però a questa massa imponente, soprattutto del 21 novembre, che è stata una dimostrazione colossale, proprio la spallata vera e propria al potere. Però, come si chiedono alcuni appunto del sindacato, ci si può fidare, hanno ragione a diffidare di questo governo, andare a fare accordi con un governo che poi li disattenderà probabilmente appena appena calerà, scemerà un pochino la tensione.
Io posso solo esprimere un'opinione. Secondo me non ci si può fidare di questo governo, nel senso che sicuramente loro tenteranno di trovare il modo per portare comunque avanti una linea politica che è chiara, che è quella che il Centro Democratico, lo dico sempre, che il nome non corrisponde all'essenza di questo partito, perché è una forza di estrema destra questa. Queste riforme sono nel cuore della linea politica del partito di governo. Quindi è possibile che queste manifestazioni riescano a rallentare o quantomeno stemperare l'attuazione di queste riforme, ma probabilmente il governo tenterà per altre vie, anche infilando quello che in Colombia si chiama micos, no? Cioè facendo passare delle riforme quando meno le persone se lo aspettano, o infilando gabule nella normativa per far approvare questioni che non sono di interesse popolare. Però l'importanza della protesta non viene sminuita da questo, nel senso che è forse la prima volta che questo governo si trova costretto a prendere atto dell'entità del movimento popolare che si trova a fronteggiare. E non a caso molti giornali colombiani e internazionali hanno messo in luce il fatto che Iván Duque è in qualche modo accerchiato dalla protesta. Quindi questo mettere in luce anche le carenze strutturali di questo governo è fondamentale sia a livello, attuale, nel senso che è l'unico modo che c'è per fare qualcosa, per cambiare qualcosa, sia soprattutto a livello futuro, cioè nel senso se si vuol pensare veramente a un destino diverso, più democratico della Colombia, creare le condizioni perché questa forza, appunto, che ha governato il paese cioè in ripetute occasioni, si ridimensioni nel panorama politico essenziale. Quindi questo crea un terreno solido perché si recuperi una voce diversa, una nuova narrativa sociale, una nuova narrativa politica e anche una nuova capacità di pressione da parte della popolazione che in Europa a volte si dà un po' per scontata, non so se si fa bene o no, però in effetti nel nostro paese, in Colombia, mancava completamente, quindi tutto si faceva nel silenzio intimorito della popolazione. Ecco, ricordare ai governi che la popolazione non è più intimorita e in silenzio, forse è un bene, a prescindere dal fatto che si riesca a spuntarla su tutti i 10 punti. E come dire, è un modo per ripristinare anche il diritto ad avere una voce da parte delle opposizioni, della popolazione civile, da tutta una serie di settori che negli anni sono stati silenziati.
C'è anche tra i punti anche l'ambiente, c'è proprio una richiesta, mi pare esplicita, di preservare la biodiversità.
Sì, c'è ed è molto collegata, è strettamente collegata, però, e questo è interessante perché rappresenta anche una presa di coscienza, è molto collegata all'aspetto delle liberalizzazioni fiscali per le imprese multinazionali, perché in Colombia uno dei principali problemi legati all'ambiente è appunto la presenza di multinazionali che sfruttano le risorse ambientali, alterando gli equilibri sia dal punto di vista della biodiversità sia dal punto di vista delle popolazioni locali dei vari territori. La Guajira è un esempio, insomma, dei danni devastanti che questa situazione può creare. Quindi, come dire, interessante questo collegamento, non è solo una richiesta sotto il profilo dell'ambiente e basta, ma è l'ambiente pensato anche in termini di conseguenza di uno sfruttamento sregolato delle risorse ambientali che è figlio del neoliberismo.
Si era accennato prima alle FARC. È interessante anche il fatto che mi pare sia uno dei primi punti, subito dopo la corruzione e l'attenzione per l'educazione, per la crescita della conoscenza capillare, ci sia anche la pace, pace con legalità, mi pare che dicano, che forse allude anche a tutta l'esperienza fatta con le FARC e anche con il Narcos.
Sì, sicuramente questo aspetto c'è, è molto importante ed è legato a tutta una serie di questioni che si sono aperte negli ultimi mesi rispetto sia alla presenza di certi nuclei di dissidenza delle FARC, sia soprattutto alle misure estreme che il governo ha intrapreso contro queste dissidenze, ivi compreso un bombardamento che è stato messo in atto nelle scorse settimane e che ha creato dei danni notevoli non solo in chi voleva colpire nel target, cioè queste dissidenze, ma anche in altri ambiti della popolazione. Quindi ecco che
Bombardamento.
sì, un vero e proprio bombardamento, hanno proprio bombardato una zona. Quindi, come dire. Allora, la difesa degli accordi di pace passa anche attraverso la difesa di una serie di misure che sono volte a tutelare la legalità, la dimensione della giustizia transitoria, della giurisdizione speciale per la pace, che sono tutte le misure che avrebbero e che garantiscono in questa fase di post-conflitto una riconciliazione, ma anche, come dire, un aprire la verità rispetto a quello che è successo nella guerra e rispetto a quello che riguarda tutta la storia che c'è stata con le FARC e con le varie dissidenze. C'è da dire di nuovo però che le FARC hanno avuto in questa protesta un ruolo significativo, nel senso che naturalmente sono un attore sociale che ha presenza a livello nazionale, ma non sono né gli ispiratori né, come dire, fra i promotori della manifestazione, perché è effettivamente una manifestazione che ha un'origine civile questa, no? Che nasce proprio nelle organizzazioni sociali, sindacali, studentesche, come dicevi prima, ma anche, per esempio, hanno partecipato i comitati LGBT, le donne che si occupano di questioni di genere, cioè tutta una serie di componenti plurali della società dove i partiti, forse anche è un bene, io direi, si sono tenuti un po' ai margini, no? E quindi che sono il Polo Democratico, piuttosto che
Per
il
forza.
partito politico, hanno avuto un ruolo a sostegno delle manifestazioni, però in realtà sono anche stati rispettosi rispetto all'origine sociale dei movimenti, non hanno, insomma, tentato di cavalcare l'onda, forse, diciamo così, hanno rispettato questo carattere un sociale di massa del movimento che si è presentato.
Va bene, non avrei altre curiosità, in questo momento non me ne vengono di nuove. Se hai altro da aggiungere?
Ma io, il mio augurio è semplicemente che teniamo ancora d'occhio la situazione perché secondo me è veramente un processo interessante, importante, e speriamo che sia in Colombia che in altri paesi latinoamericani possa effettivamente portare cambiamenti che sono assolutamente
Ecco, si
indispensabili.
potrebbe pensare a una cacciata di Duque per insurrezione popolare, o ancora troppo presto sperarlo?
Ottimista, però insomma.
Vabbè, con questa speranza
Con questa speranza sicuramente.
ci possiamo
Bene.
lasciare. Grazie mille, grazie
D'accordo,
dell'aiuto.
grazie a te, grazie.
Ciao.